Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore,
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. In questi giorni ricorre l'anniversario dei primi esperimenti radiotelegrafici compiuti da Guglielmo Marconi fra Europa e America. È un anniversario che coincide quest'anno anche con gli 80 anni della radio italiana, celebrati anche in una recente mostra a Roma. Ne facciamo un tutt'uno con lo speciale di oggi.
Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
Bene, abbiamo appena ascoltato la voce di Guglielmo Marconi, che rievoca i primi esperimenti radiotelegrafici. Ne parliamo con i due ospiti di oggi, in collegamento da Bologna, che sono Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi di Bologna. Pronto, mi sente?
Sì, le sento. Buona giornata a tutti quanti coloro che ci ascoltano.
E un saluto anche alla professoressa Elena Lamberti, docente all'Università di Bologna in letterature anglo-americane e ricerche interdisciplinari inerenti il campo delle comunicazioni. Pronto, mi sente?
Sì, molto bene.
Allora, in quel periodo cosa significava l'invenzione della radio? C'era solo il telegrafo, la posta veniva recapitata a mano, non c'erano né email e nemmeno i fax.
Naturalmente sì, queste ultime cose poi erano ben lontano dal poter essere state introdotte nella nostra vita. Eravamo molto indietro e soprattutto per quanto riguardava le navi e i collegamenti sul mare c'era veramente il silenzio assoluto prima di questi esperimenti di Marconi. Marconi nel 1901, il 12 dicembre, riuscì nella sua grande impresa di collegare in un colpo solo una trasmittente che si trovava a Poldio in Cornovaglia, in Gran Bretagna, con una ricevente che stava a San Giovanni di Terranova in Canada, superando più di 3.000 chilometri senza nessun ripetitore di mezzo, superando quindi in un colpo solo tutto l'Oceano Atlantico, cosa che per quei tempi naturalmente veniva ritenuta impossibile per tutta una serie di considerazioni, in parte anche comprensibili, ma appunto Marconi si è distinto da tutti gli altri proprio perché ha creduto possibili certe cose che gli altri pensavano fossero solo dei sogni. Ecco, invece Marconi aveva certo un sogno, ma lo seppe trasformare in un progetto.
Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20, meno 5, 4, 3, 2, 1.
Se ragione misteriosa a gioire ciascuno appella, questa è l'ora senza pari, questa è l'ora del Campari.
Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma.
E siamo al momento in cui la radio diventa veicolo di cultura e educazione per raggiungere zone periferiche, agricole, scarsamente alfabetizzate. Qual era l'Italia in quel momento in cui partivano le prime trasmissioni radiofoniche?
La radio di Marconi è qualcosa di più della radiodiffusione, che è quella a cui lei faceva cenno, che pure è stata una delle manifestazioni certamente più importanti come fenomeno di massa di quanto ha sviluppato il nostro grande inventore. Però diciamo che per Marconi radio significava anche collegamenti tra mezzi mobili, lui è stato in grado anche anche di comprendere che un giorno avremmo avuto i telefonini, ma voleva dire anche riuscire a guidare navi senza visibilità dentro al porto con l'aiuto di segnali elettromagnetici. In sostanza è un mondo molto più ampio di quello che non sia stata la pura radiodiffusione o non lo sia ancora. Qualcosa che Marconi avrebbe certamente apprezzato, perché la radio è stata fra le altre cose il primo dei mezzi di comunicazione di massa, prima della televisione, a introdurre una forma di bidirezionalità attraverso telefonate, attraverso coinvolgimento di persone e naturalmente nel passato, ma ancora oggi attraverso per esempio i satelliti, è di importanza fondamentale per distribuire cultura, educazione, laddove altrimenti sarebbe molto difficile arrivare.
Tum, tum. E i cannoni del ridottino locato sparare a zero, gli abissini sono sotto. Mitragliatrici pesanti Fiat, lento a tempo. Leggere Fiat, un po' nervoso. E la docile, serena macchina da scrivere. Già, 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 beati gli echi dello Cimarbò e dell'Urcamba, i leoni di Biscaccianti.
Onorata in Sardegna, la mia famiglia composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Grazie, Teresa.
Allora, dottoressa Lamberti, la radio e la cultura, la radio e l'educazione approdano alla radio i primi poeti, Marinetti, Deledda, Trilussa, Petrolini. È un fatto eccezionale questo, no?
Abbastanza, direi, però si collocano molto bene in una situazione che la radio porta in sé fin dall'origine, perché accanto alla funzione di servizio la funzione di intrattenimento è sicuramente qualcosa che appartiene alla radio, intrattenimento anche serio, intrattenimento che porta poi alla sperimentazione di un potenziale che questa nuova forma di comunicazione ha in sé, quindi gioco, comunicazione e quindi voglia di esplorare tutto un mondo che si apre proprio con la radio e grazie alla radio.
La lucciola, se sapessi quanti inconvenienti che mi procura quella luce interna. Ogni volta che accendo la lanterna, i pipistrelli arrotano di denti. Capisco, disse Rosso, rappresenti la civiltà moderna, che per illuminare chi sta all'oscuro, ogni tantino dalla testa al muro.
A fa l'amore, per cielo tutto quanto, imbrillantato, la luna manna sfascio, lo splendore.
Ecco, la cultura alla radio ebbe un forte impatto sulle classi meno agiate, ovvero per chi non poteva ancora comprare i libri, ritenuti ancora un bene di lusso a quell'epoca, no?
Beh, sì, in realtà la produzione di massa anche del libro inizia già anche prima della radio, però è indubbio che la radio ha proprio il potere di irrompere e di portare una vera e propria rivoluzione nel mondo della cultura. Quindi anche poi della comunicazione su larga scala e della fruizione della comunicazione su larga scala, per cui sicuramente è un linguaggio immediato che entra di prepotenza e che sconvolge tutta la situazione del mondo culturale.
E poi viene spontaneo naturalmente il paragone fra radio e libro, la scrittura, ovvero il leggere, come ascoltare la radio stimola la fantasia.
Molto di più, perché la messa in gioco è molto più complessa, il tipo di dinamica di interazione è sicuramente multisensoriale, molto più forte come impatto, molto più dinamico, quindi anche le suggestioni e le immaginazioni che poi vengono scatenate sono sicuramente molto più potenti, lo sa benissimo Marinetti, lo sanno gli autori che con le parole e con i suoni giocano e che quindi trovano poi nella radio un mezzo per amplificare una ricerca che proprio gioca su questo potenziale di risposta nello spettatore.
Anche lei, dottor Falciasecca, che ne pensa? La radio è come la scrittura? Stimola la fantasia?
Sì, la radio per certi versi è... Adesso qui entriamo in cose un po' sottili, ma la vedo ancora molto più simile al libro, non è una vera alternativa. La televisione impatta fortemente sulla nostra mente e non ci suscita fantasie, non ci fa lavorare di testa, insomma.
Prende il posto che mi intenti, prende sempre.
Odontalvo slancerotto, odontalvo sentificio galeotto.
Vinda guerra, son campioni, sono gli assi del pedale. Negronetto è il gran salame che la fama ha mondiale.
E delle miseri, uomini e donne di taglio, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
La radio, i primi giornali radio, le famose veline, gli annunci ufficiali, i dispacci della Stefani, sembra quasi che la radio avesse fatto da amplificatore ai discorsi di Mussolini, insomma uno strumento di propaganda totalmente asservito alla dittatura, dottoressa Lamberti?
Non solo, sì, direi che anche in questo caso, il caso di Mussolini può esemplare di nuovo il rapporto tra intellettuali, politica e radio è molto complesso, perché sicuramente i discorsi di Mussolini, ma anche i discorsi per esempio di autori come Ezra Pound che per Mussolini parlano alla radio, quindi un intreccio molto complesso in cui poi l'immaginazione si presta di nuovo a giocare con nuove forme del potere. Sicuramente Mussolini ha colto fin dall'inizio il potenziale, no, offerto dalla radio proprio anche nella modalità con cui l'ha gestita. La storia della radio insegna proprio questa imposizione di regime fin dall'origine, proprio nella gestione e nello sfruttamento del mezzo radiofonico come industria, per cui l'Italia diventa voce molto forte grazie alla gestione di Mussolini, che naturalmente fa della radio una piazza molto forte, il termine molto molto corretto, perché viene definita dagli studiosi proprio il mondo in casa, no? Per cui questi discorsi che sono così potenti e così forti nelle piazze diventano ancora più potenti quando sono amplificati dentro ai salotti o nei luoghi di ascolto, nei primi caffè che la radio la propongono proprio come situazione da salotto.
Ecco, Marconi aveva mai pensato alle potenzialità belliche della radio o al fatto che poteva divenire uno strumento in mano al regime, dottor Falciasecca?
Marconi non è morto prima della Seconda Guerra Mondiale, però morto nel 1937, ma aveva già potuto rendersi conto di quali potevano essere le potenzialità della radio anche per rendere più omogenee le coscienze, i pensieri e così via. E quindi in alcuni suoi scritti, c'è un radiomessaggio proprio ancora poco prima di morire, lui mette in guardia sul fatto che appunto la radio, a differenza di quanto con altri mezzi basati sulle onde elettromagnetiche si può fare, è un mezzo unidirezionale, per cui si presta molto a veicolare dei messaggi che sono stati organizzati in un certo modo. Dopodiché la sua grande preoccupazione è sempre stata quella, e l'ha scritto 100.000 volte, che la radio fosse usata, la sua invenzione fosse usata come mezzo per la promozione della pace tra i popoli e non viceversa. Certo è che, come tutte le cose, quando l'uomo è in pace le usa in un determinato modo, quando invece si entra in conflitti di vario genere, ecco che vengono fuori appunto gli usi delle onde elettromagnetiche che sono tipici dei momenti conflittuali, e quindi l'irregimentazione delle coscienze da un lato, la radio di guerra, ma anche evidentemente la radio utilizzata come mezzo in battaglia, e quindi diventa uno strumento che, pur non essendo in sé uno strumento di guerra, però appoggia strumenti di guerra, e quindi abbiamo le misure elettroniche, le contromisure elettroniche e così via, che oramai sono cose di cui leggiamo e sentiamo parlare abitualmente anche ai giorni nostri.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Il nostro convincimento che l'Italia riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiutate, che gli alleati vi aiutano.
La battaglia di Gran Bretagna è stata per noi inglesi il segno della riscossa nazionale, come la Marna per i francesi, come il Piave per gli italiani.
E qui siamo alla guerra delle onde. Per la prima volta si usava questo termine per la battaglia nell'etere fra le radio nazifasciste e quelle alleate, la mitica Radio Londra. Eravamo ancora agli albori rispetto a quanto avremmo assistito più tardi con la guerra fredda, col jamming sovietico, e a quanto tuttora accade per talune trasmissioni, ad esempio della Voce dell'America, destinate all'Asia. Cosa ne pare, dottoressa Lamberti?
Sì, il caso americano poi è esemplare, e anche qui di nuovo la questione si sposta sulla modalità di gestione, per cui se in Europa c'è una situazione, soprattutto per le realtà che ha citato lei, molto connotata e molto centralizzata, per cui c'è una voce forte, c'è una voce spesso di regime, il caso nazista è esemplare ancora più forse di quello mussoliniano, fascista in Italia, l'America è per definizione il luogo delle radio libere, o comunque non della radio di Stato, e quindi poi di tutto quello che il concetto di libertà presuppone in quella situazione. Ma è anche uno strumento in cui il concetto di libertà diventa ambiguo, anche laddove è naturalmente concetto promosso e propagandato, perché poi di fatto gli studi più recenti mostrano come il potere di controllo e di influenza della radio anche nelle democrazie più raffinate è sicuramente un potere ambiguo, un potere che comunque gioca un ruolo fondamentale poi nella definizione e delle politiche e dei gusti e dei costumi, e quindi poi anche dei consumi.
Ecco, Marconi e il mondo scientifico. Quante sono state le onorificenze che ha ricevuto Marconi?
Sì, beh, naturalmente in testa a tutto ha ricevuto il premio Nobel per la fisica, e poi ha avuto una quantità di riconoscimenti in patria e all'estero. Ecco, piace ricordare che la prima laurea ad honorem che ha avuto Marconi l'ebbe proprio dall'Università di Bologna, attraverso quella che ancora non era la facoltà di ingegneria, era semplicemente la scuola di applicazione per ingegneri, Ferri che propose all'Ateneo Bolognese di dargli questa laurea che lui venne a prendere nel 1903 ed erano ancora anni molto molto turbolenti in cui i suoi risultati erano messi in discussione un po' dappertutto e non era ancora il periodo in cui, come poi è successo, tutti facevano a gara per dargli un riconoscimento, un premio, perché naturalmente era già diventato un personaggio, diremmo oggi uno di quelli che fanno da testimonial, per cui la presenza di Marconi in qualche luogo già di per sé alzava il livello della manifestazione. Ambasciatore del nostro paese, della nostra scienza un po' in tutto il mondo.
Bene, e si conclude qui questo nostro speciale dedicato all'anniversario dei primi esperimenti radiotelegrafici fra Europa e Americhe e all'ottantesimo anniversario della radio italiana. Salutiamo i nostri ospiti, il dottor Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi. Spero di sentirla presto.
Senz'altro.
E la professoressa Elena Lamberti dell'Università di Bologna. A risentirla.
Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo il richiamo globale di 2,5 milioni di smartphone Galaxy Note 7, Samsung si trova a dover gestire un altro prodotto potenzialmente pericoloso per gli acquirenti, le lavatrici. Negli Stati Uniti la compagnia ha richiamato 2,8 milioni di lavatrici con carica dall'alto, pericolose per via del coperchio che può staccarsi durante le centrifughe. Lo rende noto la Consumer Product Safety Commission, CPSC, agenzia indipendente del governo USA che si occupa della sicurezza dei prodotti di consumo. Il richiamo coinvolge 34 modelli di lavatrice. Venduti dal 2011 in poi a prezzi tra i 450 e i 1500 dollari, per i quali Samsung ha ricevuto 733 segnalazioni di eccessiva vibrazione o distacco del coperchio, spiega la CPSC. Sono 9 le segnalazioni di lesioni, tra cui una mascella rotta e una ferita alla spalla. Ai consumatori vengono offerte 2 opzioni, un intervento gratuito a casa per il rinforzo del coperchio, o uno sconto per l'acquisto di una nuova lavatrice Samsung o di altra marca. Viene tra l'altro il sospetto di trovarci di fronte a una grossa manovra pubblicitaria occulta. Il numero di apparecchiature richiamate potrebbe essere assai inferiore a quello dichiarato. Chiamo globale di 2,5 milioni di smartphone Galaxy Note 7. Samsung si trova a dover gestire un altro prodotto richiamato 2,8 milioni di lavatrici con carica dall'alto, pericolose per via del coperchio che può staccarsi durante le centrifughe. Lo rende noto la Consumer Product Safety Commission, CPSC, agenzia indipendente del governo USA che si occupa della sicurezza dei prodotti di consumo. Il richiamo coinvolge 34 modelli di lavatrice, venduti dal 2011 in poi a prezzi tra i 450 e i 1500 dollari, per i quali Samsung ha ricevuto 733 segnalazioni di eccessiva vibrazione o distacco del coperchio, spiega la CPSC. Sono 9 le segnalazioni di lesioni, tra cui una mascella rotta e una ferita alla spalla. Ai consumatori vengono offerte 2 opzioni, un intervento gratuito a casa per il rinforzo del coperchio, o uno sconto per l'acquisto di una nuova lavatrice Samsung o di altra marca. Viene tra l'altro il sospetto di trovarci di fronte a una grossa manovra pubblicitaria occulta. Il numero di apparecchiature richiamate potrebbe essere assai inferiore a quello dichiarato. Dopo l'attacco a internet del 21 ottobre scorso negli Stati Uniti, che ha messo in ginocchio molti servizi popolari come Twitter e Amazon, anche il web della Liberia ha subito un blackout. Ed è stata usata la stessa arma adoperata negli Stati Uniti, cioè la botnet Mirai, un insieme di dispositivi infetti che bombarda un obiettivo. Perché mettere fuori uso il web di un paese così piccolo? C'è una forte possibilità che qualcuno stia testando le capacità della botnet Mirai, osserva l'edizione online di Forbes, insomma, quasi delle prove generali in vista di un attacco più grande. e gli occhi sono puntati sulle elezioni presidenziali americane dell'8 novembre prossimo. La Liberia ha circa 4,5 milioni di abitanti, di cui meno del 10% è connesso, e ci sono solo due compagnie telefoniche che condividono la stessa fibra ottica, quindi un terreno di esercitazione facile. Questo tipo di attacchi sono estremamente pericolosi perché suggeriscono un operatore che ha le capacità per impattare seriamente i sistemi di una nazione. Spiega il Guardian l'esperto di sicurezza Kevin Beaumont, uno dei primi a segnalare l'attacco in Liberia. E ora una notizia di colore: il nostro stipendio è sottostimato rispetto alle nostre competenze, al luogo in cui viviamo e agli anni di esperienza? A questa domanda cerca di rispondere LinkedIn con il nuovo servizio Salari, una sorta di calcolatore di quanto dovremmo guadagnare. Il social network professionale, da poco acquistato da Microsoft per oltre 26 miliardi di dollari, ha lanciato il portale LinkedIn Salari, attraverso il quale gli iscritti anonimamente possono inserire i dati del proprio stipendio, contribuendo ad alimentare la banca dati da cui attinge l'algoritmo per i suoi calcoli e sapere quanto la propria posizione lavorativa viene retribuita, ad esempio in altre città o altri paesi. Il software incrocia le competenze, l'istruzione, gli anni di esperienza, l'area geografica e dà un'analisi comparativa dei salari. Per ora Salari funziona solo per Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ma punta a espandersi globalmente il prossimo anno. È uno dei servizi con cui LinkedIn punta a crescere. I suoi iscritti, si legge sul suo blog, sono oltre 460 milioni nel mondo.
Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti, da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.
Questo programma è stato prodotto sotto il patrocinio morale della provincia di Napoli, sito web www.provincia.napoli.it.